Un saluto affettuoso anche a quelli che mi ascoltano da casa e vorrei salutare anche particolarmente un mio caro amico che ho seguito qui in carcere ad Asti e che adesso si trova a casa sua agli arresti domiciliari e che sempre mi prega di mandare il link per seguire il culto. Quindi mi permetto di salutare. Ciao Gennaro, Dio ti benedica. Allora, domenica scorsa avete visto che per quanto riguardava il predicatore di oggi c'era un punto interrogativo e in qualche modo il Signore ha risposto e spero che abbia risposto bene, spero per voi, oltre che per me. E poi preghiamo per domenica prossima. Cioè, non diamo per scontato che qualcuno predicherà. Certo, qualcuno predicherà, ma dobbiamo pregare per chi predica, perché è una responsabilità molto forte e importante. Allora, questa mattina vedremo un testo sul quale non c'è ancora bisogno di predicare, Adriano, tu che sei esperto. Su questo testo, adesso quando vedrete il testo, un testo che forse è uno dei più conosciuti di tutta la scrittura, una storia incredibile dove ovviamente Gesù è il protagonista numero uno. Abbiamo visto la storia di Bartimeo, abbiamo visto la storia della donna col flusso di sangue e adesso ci concentriamo su un'altra storia e forse questa è la più famosa rispetto alle altre. Ci viene descritta in Luca 19, Luca, Evangelo di Luca, capitolo 19. Dice il testo: Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli, Gesù, doveva passare per quella via. E quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Ed egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: ma è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Allora, rifaccio la domanda: ma si può ancora predicare su un testo come quello di Zaccheo? Probabilmente abbiamo già detto tutto, sappiamo tutto. E io vi assicuro che rivedendo questo testo, cercando di poter scavare un pochettino, si scoprono ancora delle cose interessanti. Allora, intanto, questo episodio rappresenta, come ho già accennato prima, uno degli incontri forti di Gesù, come altri che ho accennato. E io sono particolarmente attratto da questi racconti in cui Gesù stesso manifesta chiaramente la sua provenienza divina, la sua identità divina, agendo nel segno della sua missione, che troviamo descritta nell'ultimo versetto: cercare e salvare ciò che è perduto. Questa è la missione di Gesù. E questa storia è famosa e può essere anche un best seller dell'insegnamento cristiano per i bambini. Alla scuola domenicale, non credo che ci sia una scuola domenicale sulla faccia della terra dove non si insegna la storia di Zaccheo. Quindi ci sono libri illustrati con le lezioni inerenti, anche le canzoncine. Io ricordo ancora una canzoncina che insegnava Lo Sturello. Per molti Lo Sturello sarà un nome che non dice proprio nulla, ma per molti qualcosa dice. Canzoncina che poi è stata ripresa anche da Lisbeth, dove proprio c'entrava, noi me la ricordo ancora, c'era un uomo così basso che non poteva veder Gesù, sopra un albero si arrampicò e stette ad aspettar, e poi seguiva, non me la ricordo più bene, ma fin qui me la ricordo. Quindi libri, canzoncine ci ritornano in mente quando magari leggiamo la storia di Zaccheo, questi versetti. A tal punto che il povero Zaccheo rischia di diventare un personaggio comico, forse a motivo anche della sua statura, una specie di clown in qualche modo. E l'Evangelo di Luca, l'unico che ci riporta questo episodio, ci racconta però, se andiamo a fondo, una storia diversa. Non ci dà molte informazioni, ma anche se minime, esse sono molto precise per delineare il quadro della storia di Zaccheo. Innanzitutto ci dice il suo nome. Ironia della sorte, Zaccheo vuol dire puro, innocente. Alla faccia, forse pure innocente dopo che ha incontrato Gesù, ma prima non lo so. Poi ci dice la sua posizione sociale: era un dirigente responsabile di un grande distretto fiscale e aveva altri alle sue dipendenze, era capo degli esattori delle tasse, era il direttore dell'agenzia delle entrate e forse anche delle uscite, non lo so, di Gerico. E poi ci dice qualcosa della sua situazione finanziaria. Dice che era ricco, che non fa mai male, no? Avere qualche soldo. Qualche traduzione dice che era molto ricco. E poi ci dice un particolare sul quale noi giochiamo e scherziamo. Era piccolo, eccetera. Ma qui c'è una menomazione fisica. Una menomazione fisica per come viene indicata, questo essere piccolo di statura, e lo vediamo poi nel resto della storia. E il testo non lo specifica, ma sappiamo tutti come vanno le cose in questo mondo. È possibile che fin da bambino venisse preso in giro, no? Oggi diremmo che era preda da bullismo, insomma. Ed è altrettanto probabile che la sua adolescenza abbia risentito di questo, quindi che sia stata un'adolescenza complicata, vissuta con fatica. Quando leggiamo una storia della Bibbia, quelle che noi sappiamo ormai a memoria, andiamo avanti, sappiamo già l'inizio, la fine, tutto, la leggiamo e punto e basta. Forse dovremmo abituarci, quando leggiamo una storia, sempre, come spesso ripeto, leggerla come se fosse la prima volta e cercare di andare un po' più a fondo, cercare di essere lì, presenti in quella scena che noi stiamo leggendo e cercare anche, ovviamente, di attualizzarla. Adesso cos'è Zaccheo? È rimasto piccolo, di statura, ma è un uomo adulto. E può beneficiare di una posizione economica invidiabile. raggiunta forse a spallate, a gomitate, come si dice, con intelligenza, ma è probabile con inganno e molti sotterfugi. Il testo ci permette di capire che quest'uomo ha dei grossi pesi sulla coscienza, perché per fare quello che ha fatto solo uno che ha dei pesi sulla coscienza può esporsi in quel modo. Pur potendosi permettere qualsiasi lusso, Zaccheo è una persona infelice. Zaccheo è una persona insoddisfatta, come ce ne sono tante nel nostro mondo. E forse può darsi che ce ne sia qualcuno qui o a casa tra quelli che mi ascoltano o tra quelli che forse ascolteranno questa predica su YouTube. E per l'ennesima volta Zaccheo deve ammettere questo suo handicap. Ancora una volta deve ricorrere a degli espedienti per ottenere quello che vuole. Allora cerchiamo di dare adito all'immaginazione, perché se leggiamo le storie della Bibbia e senza immaginazione siamo fritti, siamo fritti. Allora, immaginiamo una persona del rango di Zaccheo che passa davanti a tutti, correndo, sale sopra un albero per vedere qualcuno. Cioè, cerchiamo di immaginare questa scena. Era una cosa disonorevole. Ora, immaginiamo il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Asti, che non ho il piacere di conoscere, spero di non avere questo piacere, perché magari se lo conosco è perché c'è qualche problema, no? Col 110, per favore, aiutami tu, Gabriele. Ecco, vabbè. Allora, il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Asti che fa una cosa simile, ma c'è da chiamare il pronto intervento, subito. Ma il direttore delle entrate, io dell'Agenzia delle Entrate non lo conosco, però chissà perché mi è venuto in mente Brunetta. Io quando vedo Brunetta sono ispirato, non so a che cosa, ma sono ispirato. Ripeto, e forse faccio una specie di bullismo in un certo modo, perché vedendolo alto così, cioè piccolo così, e poi tra quello che dice, perché non è tanto l'altezza, è quello che dice che mi spaventa a volte. Pensate a Brunetta che sale sopra un albero per vedere qualcuno che passa. Magari Brunetta volesse vedere Gesù. Allora, c'è tanta gente, questo è il punto. C'è tanta gente e questa tanta gente, non genta, gente, toglie la visuale a un uomo piccolo di statura come Zaccheo. È probabile che Gesù viaggiasse con un grande seguito di pellegrini diretti a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Ma la folla, con ogni probabilità, citata nel testo, era costituita dagli abitanti stessi di Gerico, che si accalcavano nelle strade per vederlo passare. Non è difficile supporre che avessero sentito parlare della recente resurrezione di Lazzaro, avvenuta a Betania, che distava neanche 25 chilometri da Gerico. Poi, a parte questo, la fama di Gesù in quanto guaritore era già di per sé sufficiente per mettere in agitazione l'intera città alla notizia del suo passaggio. In ogni caso, quello che conta è che Zaccheo, con tutte le sue difficoltà, ha un profondo desiderio di vedere chi sia Gesù. Più di qualsiasi altra cosa, questo mi piace di Zaccheo. Ha questo desiderio, vuole vedere Gesù costi quello che costi. Anche se probabilmente quando lo vedono passare e salire su un albero, tutti scoppiano a ridere in modo ironico vedendo questa scena. E beh, avremmo riso anche noi forse. e sale su questo sicomoro. Tra l'altro sicomoro è un albero robusto, con rami bassi e divaricati, e può anche raggiungere i 20 metri di altezza. E una persona di bassa statura come Zaccheo poteva arrampicarsi su uno dei rami e di lì avere una buona visuale della strada. Ma questa volta per Zaccheo sarà qualcosa di diverso. Ho ascoltato la preghiera di Paolo prima. Oggi è un giorno diverso da ieri. Ed è così è stato per Zaccheo. Un giorno che è stato diverso da tutti gli altri. Un giorno estremamente importante che segnerà profondamente il corso della sua vita. Con tutte quelle persone accalcate, attenzione, Gesù nel suo percorso cittadino nota esclusivamente un piccolo uomo appollaiato a mo' di uccello su di un albero. E dice il testo, notiamo questo, Gesù arrivato in quel luogo specifico, in quel luogo, nel posto giusto, alza gli occhi e chiama Zaccheo per nome, per nome. Ma pensiamo a Zaccheo, mai visto e mai conosciuto, sente Gesù che lo chiama per nome. Ci rendiamo conto? Gesù sa che lì c'è Zaccheo, ma questo modo di fare di Gesù stravolge in senso buono Zaccheo e lo invita a scendere in fretta per fare un'altra cosa strana e straordinaria, incontrarlo a casa sua. E questo Gesù fa qualcosa di straordinario. Cosa dovremmo pensare di questa sua affermazione quando dice: scendi perché oggi devo fermarmi a casa tua. Anche questa è una frase che passa tante volte velocemente, ma forse bisogna fermarsi un attimo. Perché le regole di buona educazione di quel tempo non autorizzavano qualcuno a invitarsi a casa di qualcun altro, soprattutto se si trattava di uno sconosciuto. E Gesù, come spesso fa, trasgredisce questa regola. Perché? Perché intuisce, o più che intuisce, vede che Zaccheo, mettendosi in ridicolo davanti a tutti, dimostra di avere delle forti aspettative da questo uomo, da Gesù, e dimostra di essere in grado di rispondere affermativamente alla richiesta di Gesù. Dall'altra parte, Gesù sa perfettamente che Zaccheo non l'avrebbe mai invitato di sua iniziativa, perché gli esattori delle tasse, questi famosi pubblicani, erano messi al bando dalla società giudaica, erano equiparati alle prostitute, tanto per dare un'idea. Quindi avevano una brutta nomea, erano considerati dei traditori dai loro connazionali ebrei, giudei, perché erano giudei al servizio dell'impero romano che opprimeva la regione. E Zaccheo conosceva molto bene tutta questa situazione e non si sarebbe mai permesso probabilmente di invitare lui, Gesù, a casa sua, mettendo Gesù in imbarazzo, dovendo rifiutare il suo invito. Ecco perché Gesù anticipa il desiderio del suo cuore e si invita a casa sua, una cosa mai vista. E qui dobbiamo capire lo scompiglio delle persone che erano lì, che poi mormoravano, eccetera, eccetera. E la prova del consenso di Zaccheo, che lui era perfettamente d'accordo di questo, ma il testo lo dice, dice che scende in tutta fretta dall'albero e accoglie l'invito di Gesù. No, non dice così. Sì, dice così, ma poi dice un'altra cosa. Accoglie l'invito di Gesù con gioia. E forse anche qui tante volte dobbiamo leggere bene e meditare. Accogliere l'invito di Gesù con gioia. Non soltanto accogliere l'invito, ma con gioia. Ma come spesso accade, quando Gesù manifesta la sua identità di figlio di Dio, il suo modo di agire non piace a tutti. Le persone presenti alla scena non sono affatto contente. I ben pensanti giudei di Gerico mormorano e protestano. Io direi che sono dei veri protestanti. L'espressione "ma Zaccheo si fece avanti" è anche molto importante, perché indica una presa di posizione ferma e dignitosa, in netto contrasto con i mormorii popolari. Ed è la stessa traduzione, lo stesso significato che ha poco prima quando parla del fariseo e del pubblicano. Elenca tutta la situazione del fariseo, poi dice del fariseo, poi dice "ma il pubblicano". Una situazione di netto contrasto, e qui è la stessa cosa. La gente mormora, dice la sua, ma Zaccheo, in netto contrasto, si fa avanti e quindi dimostra tutto il suo coraggio. Tutta quella gente che lo detestava e che chissà quanti accidenti gli avrà mandato, lui li sfida andando verso Gesù e passa oltre a queste persone. Ed è così che si rialza un uomo il cui onore è stato intaccato. E la presenza di Gesù, sottolineo la presenza di Gesù, produce in Zaccheo un evidente segno di cambiamento interiore. Che cosa dice questo uomo? Io do la metà dei miei beni ai poveri. Attenzione, non un quinto, un quarto, eccetera. La metà dei miei beni ai poveri. E poi aggiunge: e se ho rubato, restituirò quattro volte tanto. Ecco gli effetti della grazia. Quella grazia che genera una risposta che va ben al di là di ciò che la legge esigeva. Il concetto di restituzione per appropriazione in debito, che identificava la legge, era molto inferiore. E la storia di Zaccheo è una storia straordinaria. Ecco perché mi è piaciuta riprenderla, perché racconta quello che è la vera vita, la salvezza. La salvezza e l'amore per Gesù. E l'attenzione di Gesù nei confronti di Zaccheo lo sconvolge nel profondo del suo cuore. Tutti i suoi valori prendono una direzione diversa. Succede questo nelle nostre conversioni? Tutti i valori prendono una direzione diversa, le sue prospettive mutano. Che cambiamento di situazione! Che cambiamento di situazione! Prima di incontrare Gesù era stato un uomo avaro. Adesso non fa fatica ad essere altruista. Prima amava avere tutto per se stesso, ora gioisce nel distribuire. Ecco l'incontro con Gesù che cosa produce. Vede il denaro con occhi diversi, al pensiero di averne sempre di più, indipendentemente dall'uso dei sistemi, leciti o meno leciti, si sostituisce il pensiero di donare, donare. Gesù gli ha aperto non solo il cuore, ma anche le mani. Incontrando l'amore di Gesù, e questo è stato ricordato anche da una preghiera stamattina, scopre di essere da Lui amato e diventa capace di amare gli altri. Solo se realizziamo di essere amati, molto amati, saremo in grado di amare gli altri. Se voi notate le persone che amano poco, è perché loro non sono amate o non si sentono amate. Gesù ci insegna che nel Vangelo che è necessario appunto realizzare di essere molto amati per diventare a nostra volta capaci di amare. Vado verso la conclusione. Ancora oggi attraverso la sua parola, ancora oggi attraverso l'azione efficace e insostituibile dello Spirito Santo, ancora oggi la vita e la testimonianza dei suoi discepoli, non Pietro, Giacomo, Giovanni e compagnia, i suoi discepoli di oggi, noi che viviamo il nostro tempo, ancora oggi Gesù passa per la nostra Gerico. Gesù passa per la nostra strada, ci individua, ci stana là dove siamo e ci chiama per nome. Ancora oggi Gesù desidera percorrere le strade della nostra vita, vuole incrociare i nostri sguardi, vuole penetrare i pensieri del nostro cuore, ovunque noi siamo, anche in posti scomodi. Non era tanto comodo su un albero di un ramo, Zaccheo. Tutto questo in attesa che Gesù venga accolto, che venga accolto il suo invito di venire nella nostra casa. Ecco, la comunione, la nostra casa in senso lato. Allora, qual è il tuo albero? O qual è stato il tuo albero? Cioè, qual è lo strumento di cui Gesù si è servito perché tu lo potessi vedere e lo potessi conoscere? Non fermarti lì. Gesù ti invita a scendere, cioè ti invita ad approfondire la sua conoscenza e la sua relazione con Lui. Spesso, testimonianza personale, mi sono attardato a guardare l'orizzonte ed aspettare non so nemmeno io cosa, mentre il Signore mi invitava a muovermi e ad accoglierlo sempre di più, sempre di più, sempre di più nella mia vita. L'azione di Cristo ci cambia, l'azione di Cristo ci trasforma. Non siamo più quelli di prima, e il racconto di Zaccheo ne è un esempio sublime. Potrebbe essere la nostra storia, potrebbe la nostra storia avere punti in comune con quella di Zaccheo? Sicuramente nessuno di noi è il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sicuramente nessuno di noi è così piccolo, vabbè, su questo siamo perduti, non voglio entrare su questo punto, ma ci sono comunque dei punti che possono essere in comune. Almeno tre, potrebbe essere almeno il forte desiderio di vedere Gesù nonostante gli ostacoli fisici, emotivi e di qualsiasi tipo. Secondo, potrebbe essere accogliere Gesù con gioia, nonostante le pressioni esterne, che possono essere tante. Terzo, essere generosi nel donare secondo le nostre possibilità. Zaccheo, in virtù di tutte queste cose, di questi motivi, diventa un grande uomo agli occhi di Dio, che è quello che conta. E la stessa cosa potrebbe essere per ciascuno di noi. Che il Signore ci dia di essere dei grandi uomini e delle grandi donne di Dio, secondo i Suoi occhi e secondo la Sua misura. Che Dio ci aiuti e ci benedica.